RMF Medicina. Programma offerto da 50 e più, sistema associativo e di servizi a Varese in via Valvenosta 4, 0332 342280, sito internet 50eppiù.it.
Buongiorno, amici di Radio Missione Francescana Medicina. La prima cosa, professore, devo salutare il mio grande amico, dottor Giorgio Dini.
Ciao, ciao,
con
Gigi.
Con cui condividiamo ormai da molti anni questa trasmissione, che sappiamo molto seguita. E un saluto anche al nostro tecnico, caro Enrico Bonisolo. Ma un saluto e un ringraziamento per aver accettato il nostro invito va al nostro ospite, professor Antonio Spanevello, ordinario di malattie respiratorie all'Università degli Studi dell'Insubria e direttore scientifico del IRCCS Maugeri di Tradate. Quindi chissà dov'è la Maugeri a Tradate, lui è il direttore scientifico. Io mi fermo un attimo perché voglio leggere una sua frase che lei ha detto alla sua elezione alla guida del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università dell'Insubria. La leggo, così come ha detto lei. Credo nel lavoro del medico, il cui primo obiettivo deve essere sempre la salute e il benessere del paziente, e nel lavoro dell'accademico, rivolto in particolare alla didattica, alla ricerca e all'innovazione tecnologica. Noi abbiamo davanti un bel personaggio. E visto che la sua principale area di ricerca è l'infiammazione delle malattie delle vie aeree, con lui parleremo di che cosa? Di bronchite cronica, BPCO, come riconoscerla, come curarla e come prevenirla. Prima di passare la parola a Giorgio, vorrei ricordare che siamo in diretta, quindi se qualcuno volesse telefonare per avere delle delucidazioni e spiegazioni dal professore, deve fare lo 0332 264 266. E adesso diamo la parola a Giorgio, che non ne può più.
Buongiorno professore, ben arrivato. Grazie. Grazie anche da parte mia di aver accettato l'invito. E per me è un piacere rivederla dopo qualche anno e vederla magari in radio come oggi. Professor Spanevello, la mia domanda prima è subito una domanda molto importante e molto attuale. Lei, qualche giorno fa, qualche settimana fa, ho letto nella pagina della Salute del Corriere della Sera che un gruppo di esperti pneumologi, in occasione del congresso europeo della società respiratoria, a cui lei senz'altro avrà partecipato, ha detto che la BPCO è una malattia semi sconosciuta, ma è molto diffusa, che riguarda oltre 3 milioni e mezzo di persone e nel mondo è la terza causa di morte, ma pochi la conoscono. E gli esperti si sono addirittura chiesti se non sia l'ora di cambiare il nome per renderlo più pronunciabile e provare così a parlarne di più di questa minaccia per i polmoni. Cosa ne dice, professore? È una malattia che necessita di parlarne di più? È una malattia, e questo è il concetto base fondamentale, e bisogna conoscerla di più, raccogliere più dati, per adottare delle misure importanti per prevenirla, per contrastarla? Io le dico, è necessario che voi, come voi avete detto, stilare un documento, delle linee guida che possono, diciamo, dire qualcosa di più. Ecco, a questo proposito, cos'è la BPCO? Questo è l'argomento importante, professore, questa malattia così difficile. Grazie.
Grazie a voi innanzitutto, per me è un onore essere in radio con voi e grazie per aver anche favorito l'interesse, credo, di tutti, avendo parlato di bronchite cronica, perché è vero quello che dite. Se aveste probabilmente scritto si parla di BPCO, molti avrebbero detto ma che cos'è? Perché è vero quello che lei ha detto, e c'è una posizione importante appunto da parte della società europea, ma anche della società italiana, su questo tema del identificare bene questa malattia. Allora, bronchite cronica è più facile da approcciare, così come dentro la BPCO non c'è solo la bronchite cronica, ma c'è anche l'enfisema polmonare, che è un'altra parola forse più conosciuta e forse anche che fa più spaventare il paziente. Per cui io credo che sia giusto dire: parliamo di bronchite cronica e poi allarghiamo alla BPCO. L'ha già accennato lei, ha detto infiammazione, avete accennato voi delle vie aeree. Bene, la bronchite cronica ostruttiva, lo dice la parola bronchite, proprio perché è una bronchite, è un processo infiammatorio dei bronchi, i bronchi sono infiammati. Cronica, bronchite cronica, perché questa infiammazione poi rimane cronica, è una malattia cronica che difficilmente o quasi totalmente non può regredire, ma rimane nella sua cronicità. Poi può essere curata bene, seguita bene, ma non guarita, perché è una malattia cronica. Per cui vediamo di analizzare bronchite cronica ostruttiva, perché i bronchi, che sono misurabili con quello che per noi è il fondamento della valutazione del malato, che è la spirometria, misura la quantità di respiro che noi abbiamo e con la spirometria noi vediamo che c'è una ostruzione, cioè i bronchi sono, questa infiammazione a lungo andare crea una riduzione del calibro dei bronchi, per cui è il motivo per cui poi il paziente a un certo punto, purtroppo molte volte in una situazione troppo avanzata, viene dal medico, dal pneumologo e dice: io faccio fatica a respirare, faccio fatica a fare le scale, prima facevo due piani di scale e non mi mancava il respiro, adesso ne faccio uno e mi manca il respiro. Poi, siccome un'infiammazione, può esserci la tosse, siccome un'infiammazione può esserci l'espettorazione, che poi il paziente non ci riferisce espettoro, ma si dice ho il catarro e ce l'ho specialmente alla mattina. Sono tutti segnali tipici di quello che poi questa BPCO spiega nella definizione bronchite cronica ostruttiva. E lo dice tutto: infiammazione e ostruzione dei bronchi. Per cui è molto esplicativa per i medici, molto difficile da capire per il malato.
Sì, sì, il professore ha detto molto bene, però il concetto fondamentale è questo, che pochi la conoscono, questa malattia polmonare. Spesso è sottovalutata, soprattutto dai fumatori, da chi ne soffre, che si abituano a convivere con la tosse, con la difficoltà del respiro, quando non è giusto, perché non è normale tossire sempre, come voi ai vari congressi ripetete. Non è normale tossire sempre. Questa è una frase molto importante.
Assolutamente, e questo deve diventare il segnale di allarme. Il paziente, il soggetto, non chiamiamolo già paziente, il soggetto che fuma e ha una storia di fumo e incomincia quotidianamente a tossire, comincia quotidianamente ad avere, ripeto, questa mancanza di respiro che inizia non magari a riposo, ma inizia durante lo sforzo, ma il paziente se ne accorge, e che ha questa, appunto, presenza molte volte di muco, di catarro, di espettorazione, è un segnale che deve dire al paziente: è il momento di andare a fare delle valutazioni. Qual è la valutazione? L'ho già detto prima, è la misura del respiro, la spirometria, un esame semplice, non doloroso, facile da eseguire. La spirometria sta al pneumologo come l'elettrocardiogramma sta al cardiologo.
Ecco, diciamo cos'è la spirometria, perché è la seconda volta che parla di spirometria. Diciamo così, è un test di riferimento per valutare la funzionalità respiratoria?
Assolutamente sì, è quello che noi chiamiamo...
Professore, se prende, c'è una telefonata e quindi sì, sentiamo un attimo. Sì, pronto?
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Mi chiamo Giorgio, una cortesia. Avrei bisogno di fare una domanda al professor Spanigherio.
Prego, sì. prego, lo faccia. È qui, è davanti a me. Prego.
Bene. Innanzitutto la ringrazio perché nell'Istituto Maugeri sono seguito dovere. Io soffro di asma bronchiale, sì. ma mi sto mi sto curando con inalatore quotidiano, diciamo due applicazioni al mattino, due alla sera. Il problema mio è che, professore, i polmoni da un esame specifico sono a posto, ma sono i bronchi che sono veramente molto molto infiammati. Ora, con l'inalatore posso proseguire ad oltranza? Devo fermarli? Devo fare delle interruzioni? E poi, mi scuso, una seconda domanda, naturalmente lei mi suggerirà il vaccino antinfluenzale. Ora rimango in attesa della sua risposta, la ringrazio infinitamente per quello che fa, non solo per me, ma per tutti gli altri.
Oh, grazie.
Ah, allora, innanzitutto la ringrazio io perché ha fatto due domande importantissime. Allora, come dicevo prima, lei parla di asma bronchiale. L'asma bronchiale, come la BPCO, fa parte di una grande categoria delle malattie respiratorie ostruttive. Ok? Cioè che sono malattie infiammatorie che hanno, determinano in modo costante o in modo anche alcune volte non costante, un'ostruzione dei bronchi. Allora, quello che lei chiama inalatore, non quasi tutti gli inalatori, poi ce ne sono di vari tipi, hanno dentro le due molecole che servono a quello che lei dice, cioè c'hanno dentro, hanno la presenza di un antinfiammatorio, che è solitamente un corticosteroide, ma che è a livello locale, è molto efficace per la parte infiammatoria, e la seconda molecola che hanno all'interno questi inalatori è il broncodilatatore. Allora, se ritorniamo alla definizione, che è una malattia infiammatoria e lei nell'inalatore c'ha l'antinfiammatorio, ed è una malattia ostruttiva e lei nell'inalatore c'ha, e all'interno ha il broncodilatatore, capisce che sta facendo la terapia giusta. Se lei ha sentito prima, e l'ha sentito sicuramente perché ha fatto due domande importantissime, abbiamo anche detto tutti insieme che era una malattia cronica, per cui la risposta devo farlo sempre, sì, perché quando uno ha una malattia cronica che cronicamente dà infiammazione e cronicamente dà ostruzione, deve fare cronicamente, cioè tutti i giorni, come fa lei giustamente, alla mattina e alla sera, oppure anche solo una volta al giorno, dipende dal tipo di malattia, deve farlo sempre, come chi ha la pressione alta prende tutti i giorni la pastiglia della pressione, chi ha il colesterolo alto prende tutti i giorni la pastiglia per il colesterolo. Lei tutti i giorni deve prendere l'inalatore che toglie l'infiammazione e broncodilata i suoi bronchi. Assolutamente sì. Ed è questo una cosa fondamentale, perché purtroppo molte volte la terapia inalatoria non viene presa come una terapia importante dal paziente, e l'aderenza alla terapia, cioè la è ridotta. Nelle malattie ostruttive, che sia asma, che sia BPCO, si attesta sul 30-40% della quantità di dose che uno dovrebbe prendere in un anno. Per cui la mia raccomandazione, questa è l'importanza della sua domanda, è: va sempre presa? Sì, sempre, tutti i giorni, senza mai smetterla, perché l'aderenza è alla terapia è un concetto estremamente importante. Questo quando lei ha già una diagnosi. Cosa fare per evitare il problema maggiore che danno queste malattie, che sono le forme acute, la riacutizzazione? Fa la riacutizzazione, la eviti con la prevenzione. Qual è la prevenzione più importante? La vaccinazione antinfluenzale. È una delle cose più importanti da fare. Per cui spero di aver risposto in modo adeguato alle sue due domande.
Professore, c'è già un'altra domanda, quindi sentiamo la seconda domanda. Prego.
Buongiorno, grazie. Gentilmente, visto che si parla di broncopatie croniche, ostruttive, eccetera, io desidererei porre una domanda. Ho mia figlia che ha avuto 3 episodi di Covid. Alla distanza di un anno circa dall'ultimo episodio, per un insulto banale allergico, si impianta una tosse progressiva. All'indagine radiografica risulta un rinforzo di trama vascolare bronchiale, al che il radiologo la indirizza a farsi seguire dall'opneumologo perché sostiene che il long covid stia dando degli insulti, sta preparando la strada ad una cronicizzazione a chi ne è predisposto. Chiedo al professore: quanta responsabilità possiamo attribuire oggi al Covid per un'eventuale evoluzione di patologia cronica? Grazie
a lei. Altra domanda estremamente attuale e importante. Allora, il Covid è uno dei tanti virus, ma oltre ai virus ci sono anche i batteri, che possono aumentare lo stato infiammatorio dei bronchi, possono danno inizialmente una forma infettiva, ma poi può permanere uno stato infiammatorio. È chiaro che non è da attribuire solo al Covid, per cui la cosa che ha suggerito il radiologo è importante, e come dicevamo prima, non tanto sicuramente il pneumologo, ma verificare se attraverso l'esame funzionale respiratorio c'è un'alterazione dal punto di vista della spirometria. Per cui il mio consiglio è assolutamente, come dice il radiologo, una visita specialistica, ma insieme alla visita specialistica anche una spirometria che le può dire se, come dicevamo prima, c'è una situazione, il sintomo che ha sua figlia è un sintomo legato a un'alterazione funzionale o meno. In tutti i casi, se si notasse questo, sappia che ci sono dei rimedi e ci sono delle cure che possono sicuramente migliorare la situazione. Per cui il Covid in questo momento ha scatenato molto interesse, però ricordiamoci che non è, purtroppo, non è l'unico virus, ce ne sono tanti altri che potrei nominare, ma evito perché è una lista molto lunga. Ci sono anche tanti batteri, per cui sono microrganismi strani che scatenano una situazione che poi può permanere e che va valutata e controllata.
Grazie e buongiorno. La ringrazio per la sua domanda. Ci fermiamo un attimo, professore, sentiamo la prima canzone che il nostro Enrico ci ha messo. Stiamo intervistando il professor Antonio Spanevello, ordinario di malattie respiratorie presso l'Università dell'Insubria e direttore scientifico della IRCCS Maugeri di Tradate. Professore, posso attaccarmi a quella domanda che ha fatto il nostro radioascoltatore? Quali altre vaccinazioni uno può fare? Per il Covid va bene, e per altre?
Ah, io direi che, allora, se il paziente ha già una diagnosi di BPCO, per cui gli è stata fatta una diagnosi, le linee guida internazionali, sia quelle europee, quelle americane, ma anche quelle nazionali, consigliano una serie di vaccinazioni. È consigliata la vaccinazione antipneumococcica. Il pneumococco è un batterio che può dare facilmente una forma di polmonite, per cui vaccinazione antipneumococcica, la vaccinazione annuale antinfluenzale. Oggi è consigliata la vaccinazione, mi collego alla domanda del radioascoltatore, è consigliata la vaccinazione per il Covid, perché comunque è una forma virale che è altamente diffusa, e oggi abbiamo una vaccinazione che ci permette di fare un approccio preventivo. Ma stanno anche si stanno incominciando a proporre addirittura vaccinazioni specifiche per i virus specifici come il virus sinciziale e vaccinazioni contro un altro virus che è l'herpes zoster. Queste sono raccomandazioni importanti che arrivano da studi randomizzati, controllati. Quello per il virus iniziale si è visto che il paziente che con la BPCO assume, fa la vaccinazione contro il virus iniziale, riduce le infezioni di tipo polmonare, per cui è una cosa importante. Sono dati che arrivano da studi randomizzati, controllati, per cui sono raccomandazioni importanti, non solo consigli, raccomandazioni importanti. Per cui alla domanda sicuramente vaccinazione antinfluenzale, consigliata la vaccinazione anti-Covid, assolutamente raccomandata la vaccinazione antipneumococcica. E teniamo presente che ce ne sono altre due, con due virus importanti, che sono il virus iniziale e l'herpes zoster, che non vanno dimenticati.
Quindi, professore, a maggior ragione possiamo dire che dobbiamo insistere su questo, sulla prevenzione, sulle vaccinazioni, perché è l'unica cosa, forse, tra parentesi, molto importante. Come? Però io vorrei riallacciarmi alla spirometria, questo test di riferimento. Quanto è importante? E potrebbe diventare la spirometria un test di routine per monitorare la funzionalità respiratoria?
Lo deve diventare. Abbiamo fatto tantissime campagne insieme ai medici di medicina generale, che hanno un ruolo importantissimo in questo caso, perché sono loro che devono, sono loro che si accorgono per primi dei primi sintomi. Innanzitutto sono loro che conoscono le abitudini del loro paziente, bisogna dividere fortemente il fumatore dal non fumatore, ma il fumatore che incomincia a avere, come abbiamo detto, questi sintomi iniziali, tosse mattutina, tosse, mancanza di respiro, dispnea, ci sono le scale che misurano la dispnea, cioè una cosa molto semplice, questionari semplicissimi. La tosse è qualcosa che viene sempre detta dal paziente, riferita al paziente, e poi come abbiamo detto la dispnea, la spirometria può essere semplice, può essere completa. Partiamo da quella semplice, quella completa poi può essere un'ulteriore valutazione ancora più specifica, ma la semplice è in 5 minuti fai una inspirazione, poi fai una butti fuori l'aria, fai un'espirazione all'interno di un tubo e in 5 minuti hai il risultato di quello che sei capace di buttare fuori nel primo secondo, oppure quello che sei capace di buttare fuori alla termine della espirazione. E questo sono due parametri, il FEV1 e la capacità vitale forzata, e il loro rapporto, che ti danno definizione di deficit ostruttivo o di quadro di normalità. Per cui è molto semplice, è semplice quanto è semplice fare un elettrocardiogramma, per cui assolutamente per i pazienti che hanno questa sintomatologia. E secondo me la figura del medico di medicina generale che capta questi problemi in questo caso è strategica, è importante.
Allora, professor Spanevello, perché non fare uno screening delle patologie respiratorie con la spirometria? Perché non intervenire nel cogliere, nel prendere, nel vedere questi pazienti, diciamo, che sono esposti al fumo, questi pazienti fumatori, e fare una diagnosi preventiva, precoce?
Sfonda una porta aperta. Ricordiamoci che tutto quello che abbiamo detto, vaccinazione, la domanda radioascoltatore sull'utilizzo degli inalatori, tutto questo va bene, ma la cosa più importante è smettere di fumare.
Ecco,
cioè tutto questo va bene, però poi se il paziente continua a fumare, continua a dare stimolo infiammatorio quotidianamente, per cui se dà stimolo infiammatorio l'epitelio bronchiale diventa debole e più facilmente attaccabile dai virus, dai batteri, per cui è un gatto che si morde la coda, è un circolo vizioso, per cui tutto quello che noi possiamo fare lo possiamo fare e lo dobbiamo fare, perché non è che dobbiamo poi condannare i pazienti che fumano, ma li dobbiamo educare e dire: guarda che se tu continui a fumare tutta la prevenzione che fai non ha un'importanza, non ti permette di fare una vera prevenzione. La vera prevenzione è quello che abbiamo detto: vaccinazioni, stile di vita, e smettere di fumare.
Ma professore, io sono stato da lei qualche tempo fa e abbiamo parlato di questo, io e Giorgio. Abbiamo parlato che il fumo delle sigarette, ok? Che è importante, eccetera, eccetera. Però lo smog, il particolato, tutti questi problemi creano, credo, siamo tutti diventati quindi dei pazienti che possono avere la VPCO. È d'accordo? Altra cosa, già che sono qui, se no mi porta via le domande lui, è questa. La differenza tra uomo e donna, visto che i fumatori sono maggiormente uomini, o almeno penso, che fumano due pacchetti di sigarette, mentre il sesso femminile, magari la donna fuma meno. Ecco, un'altra domanda, c'è qualche differenza su questo?
Allora, due ottime domande. Partiamo dall'ultima, che è uomo-donna. È stato pubblicato, ma veramente forse 6 mesi fa, un ottimo survey, un ottimo lavoro epidemiologico europeo, che fa vedere che la curva dell'abitudine tabagica dell'uomo rimane alta, cioè c'è un alto percentuale di uomini che fumano. La curva però è in discesa ed è stata drammaticamente raggiunta negli ultimi anni dalla curva in crescita delle donne. Per cui purtroppo noi siamo in una situazione dove, a fronte di una obiettiva riduzione di una grossa fetta della popolazione che è rappresentata dalla popolazione maschile, si è associata in incremento invece della popolazione femminile. Per cui purtroppo noi non possiamo oggi differenziare chi ha più fattori di rischio, assolutamente. E niente, la prima domanda me la ripeta?
È quella del particolato, della smog. Allora, cioè, si parla tanto di questo.
Bravo, bravo. Per secondo lavoro recentissimo, a livello mondiale, e non in Italia e non in provincia di Varese, a livello mondiale si attesta la causa della BPCO, come causa BPCO, il fumo di sigaretta si attesta sul 50% delle cause. Le altre sono legate a questioni ambientali, che chiaramente i paesi in via di sviluppo sono anche l'inquinamento indoor, loro cucinano, usano il carbone, per cui non siamo in una situazione che qua ormai fortunatamente non c'è più. Però noi qua nei paesi così chiamati alto income, a livello nostro, non siamo al 100% a fumo sigaretta, siamo al 75-78%, per cui c'è un 20% di pazienti che, pur non fumando, hanno delle forme di bronchite cronica ostruttiva. Questo da che cosa dipende? Lo sappiamo benissimo, dipende dall'inquinamento atmosferico. In particolare, poi c'è una piccolissima percentuale che ha l'unica malattia proprio considerata malattia rara, genetica, che è il deficit di alfa 1 antitripsina, ma che viene fatto in una percentuale bassissima, che può essere con causa, ma di fatto la causa fondamentale è fumo di sigaretta e inquinamento atmosferico. Nel nostro, diciamo, nostro area possiamo dire 80-20, ma ci sono aree del mondo che è 50-50, per cui non possiamo pensare che questa quota, che sta crescendo tremendamente, non debba essere tenuta in considerazione. Certo che poi, se poi uno vive in una zona di aria inquinata e in più fuma, il rischio è molto molto alto di arrivare un giorno e trovarsi una spirometria alterata. Troviamo la spirometria alterata, la curiamo, però va trovata, questo è il problema.
E va curata.
Poi la curiamo, non possiamo dire la guariamo, la viene guarita, ma viene curata molto bene, ma bisogna trovarla e trovarla precocemente.
Professore, con lo stop al fumo, i risultati che voi avete ottenuto non sono così brillanti. Cosa pensate o cosa avete pensato di fare come prevenzione? Oppure per arrivare, diciamo, ad avere dei protocolli nel migliorare questa situazione, nel migliorare per intervenire nella BPCO, indipendentemente dal fumo?
Allora, innanzitutto, fortunatamente in questo non siamo soli, siamo aiutati quotidianamente tantissimo dai medici di medicina generale, dagli oncologi, dai cardiologi, perché il fumo di sigaretta non è solo un problema respiratorio, il fumo di sigaretta aumenta il rischio cardiovascolare, il fumo di sigaretta aumenta il rischio cardiovascolare e il rischio di neoplastico, per cui non siamo soli, non è sfortunatamente il fumo di sigaretta non dà solo la BPCO, da altre malattie che tutto sommato possono essere considerate addirittura anche più gravi. E mi permettono una parentesi, le provo, può provocarle tutte e due nello stesso paziente, perché la alta percentuale di morte dopo riacutizzazione grave di bronchite cronica è morte cardiovascolare, non è solo morte respiratoria, per cui le cose si collegano. E uno screening, come si diceva prima, per i fumatori serve per vedere, uno screening fatto bene con la spirometria, con la radiografia, serve per vedere l'inizio di una bronchite cronica, ma serve anche per andare a captare l'eventuale comparsa di un nodulo polmonare, di qualcosa, cioè, per cui noi dobbiamo assolutamente intervenire. Come? Domanda importante a livello educazionale. Guardate, ci sono stati studi che hanno provato di tutto, le forme di scuola contro il fumo, gli ambulatori del fumo, hanno provato a fare anche farmaci e con efficacia, come lei dice giustamente, molto molto scarsa. L'educazione quotidiana di tutto il personale sanitario, che non è solo il medico ma è tutto il personale sanitario, oggi infermieri professionali, fisioterapisti sono figure laureate che hanno l'obbligo di continuare a inculcare nei pazienti, ma poi questi sono i pazienti, poi ci vuole una campagna contro il fumo quotidiana, costante, che i cardiologi sono stati più bravi di noi a fare e hanno ottenuto dei risultati, noi ne abbiamo fatto un po' meno, ma deve essere qualcosa di che va sulla popolazione generale, perché non va solo sui malati pneumologici.
Sì, anche perché, professore, il paziente si abitua a quella condizione, si abitua al fiato corto, a problemi respiratori, e questo è un guaio, perché non dovrebbe abituarsi.
Guardi, un aneddotico di qualche paziente, ma qualcuno ti dice anche: io non ho problemi perché sì, ho la tosse, ma poi finito di tossire riesco a espettorare, mi libero, respiro meglio, per cui ho tutto a posto. Ma il fatto che ci sia espettorato, certo, ci sia muco, è già indice di infiammazione, per cui non va bene che ci sia questa.
Ma un'altra cosa, qui parliamo di BPCO quale malattia lenta, giusto professore? Sì. E progressiva. Sì. Ma nonostante sia lenta e progressiva, perché il paziente non si accorge e fa qualcosa per poter intervenire, per poter curarsi? Non è una malattia a andamento rapido, è lenta, quindi ha tutto il tempo. È qui che il paziente se ne frega, il paziente guarda oltre.
Il paziente continua a fumare.
Continua a fumare.
Continua a fumare, assolutamente. Questo è un intervento, appunto, come si diceva prima, che deve essere fatto a livello... è brutto dirlo, non prendetemi, però bisogna spaventare il paziente, a un certo punto bisogna spaventarlo, perché se tu gli dici guarda che se fumi poi ti viene l'infarto, smette di fumare, se tu gli dici guarda che se tu continui a fumare ti viene la bronchite cronica, non smette di fumare. Dobbiamo dirgli noi, questo forse più i pneumologi, che dopo una riacutizzazione severa della BPCO, una volta diagnosticata e avuto una riacutizzazione severa, come si diceva prima, da virus, da batteri, di solito la riacutizzazione per la stragrande maggioranza è di origine infettiva, per cui vieni a contatto, hai una bronchite cronica ostruttiva importante, vieni in contatto con un virus, con un batterio, vieni ospedalizzato perché hai, vai anche in insufficienza respiratoria. Gli studi dicono che per questi pazienti la sopravvivenza a 5 anni è bassissima, per cui il paziente che va incontro a una condizione severa a 5 anni ha un'alta probabilità di avere un decesso, e questo non è sempre, come dicevamo prima, di tipo respiratorio ma anche di tipo cardiovascolare, per cui c'è una un collegamento. Del resto, parliamoci chiaro, il cuore sta in mezzo ai due polmoni, per cui è tutto collegato, per cui se poi roviniamo i polmoni roviniamo il cuore, e se roviniamo il cuore roviniamo i polmoni, per cui bisogna stare molto
attenti. Tanto per stare nel tema, quante bronchitelle invernali, quante tossi, tossicchiare, tossi invernali lei vede? E perché queste sono quelle situazioni che fanno peggiorare una BPCO,
sì,
giusto?
Sì, sì. Ogni, c'è una curva che parla chiaro, che fa vedere che i polmoni, come tutti i nostri organi, invecchiano, per cui c'è una fisiologica riduzione della funzionalità polmonare. Ogni volta che hai una riacutizzazione, tu scendi un po' in basso e quando guarisci dalla riacutizzazione non ritorni come prima, ritorni un pezzettino più in basso. Allora, 1, 2, 3, 4, 10 ti fanno andare sempre più in basso, e a posto di avere problemi che magari possono avere tutti all'età di 95 anni o 100 anni, che magari un po' meno un po' più di fatica respiratoria possono averla, ce l'hai a 70. A 60, 65,
una,
magari.
È una bella fatica. È una bella fatica per voi intervenire.
Professore, la cura, perché ci mancano 6 minuti di, sì, di, e quindi sì, ci interessa effettivamente se lei può dire qualcosa sulla cura che noi facciamo per questa patologia.
Io ho già potuto rispondere alla bella domanda fatta da radioascoltatore, no? Gli inalatori. Allora, la cura, innanzitutto, la cosa buona è che la malattia è malattia infiammatoria ed è malattia ostruttiva, e noi abbiamo delle ottime molecole antinfiammatorie e delle ottime molecole broncodilatatrici. Ok, per cui negli inalatori, con la presenza dell'antinfiammatorio, del broncodilatatore, noi abbiamo la possibilità di curare le due cause principali della BPCO, l'infiammazione e l'ostruzione. Le possiamo curare. Per cui questo è un dato positivo. Il secondo dato positivo è che noi le curiamo usando un farmaco topico, un farmaco che va dove c'è il problema. Non hai bisogno di prendere, come può dire, la pastiglia, che poi può dare numerosi effetti, come tutta la terapia orale. Comunque va in circolo, guardiamo i famosi bugiardini, e i bugiardini sono pieni di effetti collaterali. Sulle terapie inalatorie c'è qualche piccolo effetto collaterale locale, alcuni riferiscono un abbassamento della voce, ma non siamo di fronte a problemi importanti dal punto di vista degli effetti collaterali. Per cui farmaci estremamente efficaci, con pochissimi, quasi minimi effetti collaterali. Per cui abbiamo una terapia importante. Oggi addirittura ci sono tre molecole, che sono due broncodilatatori e un antinfiammatorio, che sono inserite nello stesso inalatore, per cui anche facili da assumere. Bisogna imparare bene a fare l'inalazione fatta bene, con queste che i pazienti chiamano bombolette, ma non sono solo bombolette, sono spray, ma sono anche polveri. Fatte bene, hanno addirittura dentro tre molecole, le tre molecole nella stessa erogatore, per cui con erogatori che rispetto a quelli di 30 anni fa sono a livello bioingegneristico, hanno fatto passi da gigante, per cui sono anche facili da assumere, ti avvisano se non lo fai bene, ti avvisano quando l'hai fatto bene, cioè c'è una grossa facilità, e questo favorisce l'aderenza. Vogliamo parlare del futuro? Ancora pochi minuti. Prima abbiamo iniziato dicendo enfisema, bronchite cronica, sono quelli che noi chiamiamo fenotipi, è una parola un po' difficile, ma direi sottogruppi di pazienti con la BPCO che hanno più una caratteristica rispetto all'altra, sono caratteristiche cliniche, i diversi fenotipi. Oggi addirittura è appena stato a livello mondiale, in Italia solo a livello compassionevole, ma arriverà tra poco, addirittura il primo farmaco biologico che va a toccare un certo tipo di paziente che, oltre ad avere caratteristiche cliniche, ha anche un quota aumentata di eosinofili nel sangue. Questa è la sua caratteristica. Il farmaco biologico in questi due studi ha dimostrato una riduzione, un miglioramento della funzione polmonare, una riduzione delle riacutizzazioni. Per cui stiamo andando verso addirittura il futuro, verso una terapia mirata,
personalizzata
verso, che è diffusissima ormai, con risultati eccellenti nell'altra malattia ostruttiva, che è l'asma bronchiale, che ha veramente cambiato la vita dei pazienti. Nella BPCO siamo agli inizi, ma è una strada aperta molto 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 interessante.
Professore, vogliamo dire qualcosa, l'ha già accennato prima, all'aderenza alla terapia, quanto è importante seguire la terapia con scrupolo, con costanza, tutti i giorni, come quel radioascoltatore di prima.
Certo, ottima domanda, precedente radioascoltatore, l'abbiamo detto, si stima un'aderenza che si attesta sul 35-40%, vuol dire che su un anno i pazienti per due terzi, per più della metà dei giorni non lo assumono regolarmente. Ecco, questo come il fumo di sigaretta, cioè l'intervento quotidiano educazionale di tutto il personale sanitario, medici, infermieri, fisioterapisti, tutti, specialisti, non specialisti, devono dire due cose: smetti di fumare e prendi tutti i giorni la terapia. È più facile dimenticarsi di fare uno spray che prendere una pastiglia, per cui nella nostra situazione siamo ancora più a rischio di non aderenza. Però non ci sono, io credo che poi dire facciamo la grande campagna, no, è la quotidianità che fa la differenza.
Ultima cosa, una domanda semplice, anche se una diagnosi precoce, quanto è importante per la terapia?
Tantissimo, queste terapie inalatorie, ma forse un giorno anche le terapie biologiche, sono terapie che si incominciano a studiare non solo per i pazienti che hanno la patologia avanzata, anche per quelli che cominciano ad avere i primi sintomi. Si incomincia a vedere che se tu la dai più precocemente, dai questa terapia, più riduci il rischio di deficit funzionale a lungo termine dei pazienti con BPCO.
Professore, siamo arrivati alla fine, dobbiamo ringraziarla. Giorgio,
io ringrazio voi.
Sì, grazie mille.
Voi, professore.
Grazie. Anche perché è stato bello avere di fronte due persone che si conoscono da tanti anni e che in una veste nuova.
Questo è anche vero.
Grazie professore.
Grazie professore. Grazie. Alla prossima.
Grazie. RMF Medicina. Programma offerto da 50 e più. Sistema associativo e di servizi a Varese, in via Valvenosta 4. 0332 342280, sito internet 50più.it.